Prendo gli appunti di questo discorsone che abbiamo cominciato a fare con molta pretenziosità. Che va a finire, avevamo tanti obiettivi, considerare i poveri. In realtà stiamo semplicemente inseguendo un po' la figura che la comunità cristiana ha acquistato dentro la storia. Cioè come è riuscita o non è riuscita. Vedete che raccontando un po' la storia si capisce perché la Chiesa deve... Ci siamo scandalizzati quando il Papa ha chiesto perdono. Ma è ridicolo, no? Basta conoscere un po' la storia per capire che il vero problema della Chiesa rispetto al Vangelo è la sua infedeltà, il suo peccato. Deve continuamente confessare la Chiesa il suo peccato rispetto al Vangelo, no? E quindi è comunque interessante cogliere questa figura di Chiesa nella storia, nello sforzo che i cristiani hanno fatto per tenere viva l'immagine della regalità di Cristo dentro le varie epoche. Eravamo in questo racconto di quattro tappe con la pretesa di raccontare tutta la storia della Chiesa. Ci eravamo lasciati in questa realizzazione sorprendente della Chiesa, molto sorprendente, dell'età medievale, l'età di mezzo, in cui la Chiesa aveva interpretato il regno di Dio in questa specie di ebbrezza, di illusione, di una società cristiana. Cioè, il cristianesimo poteva davvero in qualche maniera costruire un regno cristiano qui in terra, che il rappresentante fosse l'imperatore primo o il papa dopo, è lo stesso, questa teocrazia cristiana. Lo svincolarsi di questa presa che poteva essere mortale per la Chiesa, trasformandola in un regno terreno, no? Diede luogo alla distinzione, lo vedevamo l'altra volta, tra il potere spirituale e il potere temporale. E si aprì quella che fu chiamata la nascita dello spirito laico, che significa due cose, perché solitamente noi siamo abituati al laicismo dell'Ottocento, del Novecento, non le capiamo bene queste cose. La nascita dello spirito laico nella distinzione dei due poteri vuol dire due cose. La prima vuol dire l'indipendenza del potere temporale, che si organizza nell'ascesa degli stati nazionali. I regni di Francia e di Spagna, per esempio, diventano delle realtà che si dotano di finanza, di giustizia, di esercito, veri stati nel senso moderno. Quindi spirito laico vuol dire nascita di stati nazionali che si organizzano secondo leggi stabilite dallo Stato. Ma d'altra parte vuol dire anche l'affermazione della Chiesa come un insieme di credenti. Laico vuol dire popolare, laos. Quindi anche lo spirito laico vuol dire anche concepire la Chiesa non solo come il Papa, come la gerarchia, ma come un insieme di uomini e donne che sentono il bisogno di salvezza e cercano di seguire il Vangelo. Mentre la Chiesa istituzione vive una profonda crisi. Sate, questa è l'epoca dell'esilio del papato a Avignone, degli antipapi, c'erano due o tre papi insieme, del conciliarismo, cioè l'idea di riunire un concilio per mettere d'accordo i papi, perché non si sapeva più chi era il papa, no? E il 400, questa distinzione dei poteri e queste vicende, per un lato delle guerre tra gli stati, la guerra dei cent'anni tra la Francia e l'Inghilterra, tra la metà del 1003 e il 1004, dall'altra parte questa decadenza del papato, corrispondono a questo autunno della civiltà medievale, il famoso 400 in Occidente, quello delle danze macabre per intenderci, delle danze della morte, quella della peste, l'assedio della grande peste che è venuta dall'Asia porta via un terzo di europei e poi la desolazione portata non tanto per quantità di morti, ne abbiamo fatti più noi con una bomba atomica di queste guerre, ma qui era terribile perché i soldati giravano le campagne, violentavano, saccheggiavano, rubavano tutto, era diventata una barbarie l'Europa, la desolazione della guerra dei cent'anni, la povertà che dilagava e inquietava, tutto questo creava un clima di paura e di morte, la morte. Nasce qui l'ossessione della morte personale. Nelle coscienze, nella predicazione, nelle danze macabre, cresce quest'ansia per la morte. E questo spiega anche Lutero, poi spiega la modernità, questa angoscia dell'individuo di salvarsi. Nasce appunto questo carattere orribile della morte rappresentata in cadaveri nudi e putrefatti, bocche spalancate, viscere divorate dai vermi. La coscienza dell'uomo occidentale del 400 è appunto dominata dalla morte, dalla paura, e quindi pastorale della paura, l'inferno, la salvezza. Dio è visto soprattutto come colui che punisce gli uomini, colui che bisogna placare nella sua ira, bisogna espiare. Quindi si assiste a queste processioni di flagellanti che percorrono i paesi percuotendosi a sangue. Savonarola mette Firenze in penitenza. Ed è l'epoca del diavolo. Il diavolo è dappertutto in mezzo agli uomini, agisce attraverso i suoi agenti. Sono gli stregoni e soprattutto le streghe da cercare, torturare, bruciare. È l'epoca della caccia alle streghe, appunto, no? Il mondo barcolla, pensate la rappresentazione di questo mondo che aveva raggiunto quella rappresentazione sintetica delle sintesi, delle summe, delle cattedrali medievali. Questo mondo ormai si è frantumato, va in crisi il rapporto fede e ragione, e con Dio si stabilisce soprattutto un rapporto pietistico, fatto di paura, di devozione, e soprattutto l'idea di un'arbitrarietà della volontà di Dio. Il problema è la volontà di Dio. Qui bisognerebbe fermarsi a discutere queste cose qua, perché vedete, il problema, il Medioevo era riuscito a porre un rapporto tra la sapienza di Dio e la sapienza degli uomini che costruiscono il mondo. Quando il mondo va in questa crisi terribile, con Dio ci si rapporta solo per la volontà. Quindi c'è un distacco tra l'azione dell'uomo nel mondo e la volontà di Dio. Questo è il segno della crisi. E magari aumenta la spiritualità, perché appunto sono gli spirituali che accentuano la volontà di Dio. Ma intanto si stacca dalla grandezza dell'uomo. La Chiesa istituzione non ha più prestigio né autorità, e si fa avanti invece la domanda dell'individuo, la domanda religiosa del singolo e la sua povertà radicale, che è l'angoscia, l'ansia della salvezza e il bisogno di una spiritualità personale. La devozione moderna, si caratterizza così, come la devozione della persona. Chi di voi ha letto L'imitazione di Cristo di Tommaso da Kempis conosce questo tipo di spiritualità che consiste nel coltivare le devozioni, i sentimenti, le virtù, la spiritualità personale. Anche questo è una cosa bella, ma è segno anche di una crisi. Non si sente più in qualche modo la storia della salvezza, è il problema dell'individuo. E qui nasce la modernità. Qui nasce la modernità, no? E dopo l'autunno del Medioevo, forse anche, qui c'è un grosso dibattito, se è perché si è staccato dalla religione, è diventato più autonomo, più appassionato del corpo, della vita, delle scoperte, della scienza, c'è l'esplosione del Rinascimento. La primavera del Rinascimento, che grosso modo coincide con il 500, che fa fare alla storia umana. Tutti sono d'accordo su questo, il 500 fa fare alla storia dell'umanità tutta uno straordinario balzo in avanti, grazie soprattutto alla scienza, cioè grazie soprattutto a un atteggiamento dell'uomo che si ripiega sulle leggi della natura. È poco religioso, sembra, l'atteggiamento. Qualcuno dice invece Dio vuole proprio questo, che l'uomo governi il mondo, e quindi la scienza, il Concilio Vaticano II dirà così, la scienza è obbedienza al creatore, è ciò che il creatore vuole. Allora l'uomo si piega con la conoscenza e col potere che gli dà la scienza sul mondo e scopre, per fare qualche piccolissimo accenno, scopre con grande sorpresa che la Terra non è il centro sacro dell'universo. Questo fu lo shock più terribile della modernità, ma che è in realtà un piccolo pianeta che si muove attorno al Sole. E qui è una radicale secolarizzazione del mondo, dell'idea di creazione, di mondo. E la Terra, attraverso l'esplorazione scientifica, appunto, la scoperta di nuove terre, riduce l'immensità della Terra alle dimensioni di una casa navigabile, commerciabile, dominabile. Quindi la Terra, per un verso, viene ridimensionata nell'universo e viene ridimensionata nello spazio interno. E nascono questi viaggi, i viaggi moderni, spinti certo dal sapere, dalla curiosità, ma soprattutto, e qui nasce il grande capitalismo, dalla sete di denaro e dal bisogno di metalli preziosi. Il mare diventa la grande via dei commerci. L'America invia in Europa le sue ricchezze naturali e l'Europa esporta i suoi uomini, anche i suoi schiavi, che si vanno a prendere in Africa, per esempio. Vedete come l'Europa diventa conquistatrice del mondo, con la sua scienza e col denaro che si procura con questa bravura, con questo potere scientifico e con questo dominio sul mondo, il terzo mondo. L'Europa esporta i suoi uomini, i suoi soldati, anche le sue tecniche, i suoi libri, la stampa, scoperta adesso, grande strumento di diffusione di idee, di saperi, di dominio, la parola è il potere, no? La cultura, i missionari, la religione. Sarà grazie al fatto dei papi e grazie al fatto che rimase cattolica l'Italia, la Spagna e il Portogallo, che sono cattolici tutti quelli dell'America Latina, per fare un esempio. Sono diventati cattolici anche grazie alle conquiste dall'Occidente e quindi schiavi anche già in partenza. E sono processi su cui noi ci facciamo un baffo. L'Occidente prende la leadership sul mondo e l'uomo scopre la sua grandezza, insieme alle sue imprese sviluppa la tecnica e l'arte, la meccanica, l'architettura, la pittura, la scultura, le lettere, il Cinquecento, andiamo ancora a visitare i musei oggi noi, no? La riscoperta dell'antichità classica, anche questo, la cultura greca e romana, assimilata dentro l'Occidente, e riletta cristianamente, fa rinascere l'idea della centralità dell'uomo, il corpo misura del mondo, è un vento di umanesimo, è l'epoca dell'umanesimo che percorre l'Occidente, c'è una fiducia nell'uomo, nelle sue incomparabili capacità di dominare il mondo e di educare l'umanità dell'uomo. Noi cristiani come ci piazziamo davanti a questa faccenda? Io avrei seguito Erasmo, che invece l'ho pure seguito, in gran parte. Cioè, davanti a questa situazione, un'altra volta il cristianesimo, una parte di esso, fu tentato di lasciarsi affascinare da questo progetto di umanesimo. Era una bella tentazione questa, sarebbe stato bello vedere come andava a finire il cristianesimo. Sapete, Erasmo, un cristiano straordinario, sogna proprio per la Chiesa un compito formidabile. Dice alla Chiesa: meno clericale, meno bigotta, meno spiascicare le preghiere, quelle robette lì, meno quelle robe lì, ma tornare alle fonti del Vangelo, alla grande idea di Dio sul mondo, sull'uomo. E per questo si serve tutto dell'umanesimo, della stampa, del ritorno alle lingue parlate, dell'idea di far leggere la Bibbia alla gente, tutte cose che 4 secoli dopo il Concilio dirà. Erasmo le diceva nel 500, la Chiesa non l'ha fatto. Una Chiesa capace di ritornare alle fonti del Vangelo e di dare insieme un contributo decisivo all'umanesimo, fatto di intelligenza. Un cattolicesimo fatto di comprensione reciproca, di pace, di intelligenza, un ecumenismo appunto dell'apertura, di volare alto sull'idea dell'uomo. Una spiritualità cristiana costruita sui profondi valori dell'uomo, che sarebbe capace di unire la sapienza antica e il sapere moderno. e capace di dar spazio nella Chiesa alle esigenze del soggetto insieme all'esigenza del dogma. Pensate che non ci sarebbe stato Lutero, difatti, non ci sarebbe stato, che so io, tutto il pietismo poi dell'Ottocento, no? Non ci sarebbe stata tutta la marginalità della Chiesa nella storia moderna. La stessa modernità non sarebbe stata quella, di sicuro. E dovrebbe essere possibile, pensava Erasmo, riformare anche l'istituzione, senza antagonismi, senza anatemi, intorno a un credo reso più leggero, con meno sottigliezze teologiche, ma in grado di dare un'interpretazione più universale, più umana delle verità cristiane. Guardate, sono tutte cose che... Io ho avuto la tentazione alcune volte di prendere Erasmo e di predicarlo, sapete, sui laici, per esempio sulla formazione. Ma in tantissime parrocchie assolutamente non si è ancora fatto quello che diceva del Cinquecento Erasmo. E questi cristiani simpatizzanti dell'umanesimo dell'epoca nuova non è che non vedevano i problemi riguardo al tema che interessa a noi, ai poveri. Vi cito due umanisti, due grandi umanisti, grandissimi. Uno è Tommaso Moro, che noi abbiamo pitturato anche nelle icone, cancelliere dell'imperatore d'Inghilterra, ucciso, sapete. Tommaso Moro, che è amico di Erasmo, proprio a proposito di un pericolo che lui vede, uno dei grandi problemi della modernità, dice Tommaso Moro, sarà la povertà che il capitalismo alimenterà. E scrive un famosissimo libro, sarebbe bello capire anche come l'ha scritto, in che zone del mondo l'ha scritto, perché l'ha scritto, ma se vi interessa andrete a vedere. Scrive questo libro dell'utopia. Il primo libro si chiama Distopia, secondo utopia, primo distopia. Distopia vuol dire il paese brutto, il paese infelice, il cattivo luogo, che è pieno di poveracci che sono cacciati dalle loro terre, di gente licenziata, buttata sulla strada, di operai trattati da bestie, di poveracci che vivono sulle strade di espedienti e di furti in attesa solo del carcere o della forca. In questo paese ci vorrebbero profonde riforme, ma le classi sociali dominanti, Chiesa compresa, pensano ai loro interessi, si accaparrano le ricchezze, si oppongono alle riforme, trasformano in leggi le loro ingiustizie e i poveri cercano solo di reprimerli e segregarli. Questa è distopia. È il paese che Tommaso Moro vede. Ditemi voi se è cambiato qualcosa. E invece poi il secondo libro è l'utopia. Si chiama così perché vuol dire il paese che non c'è. Un'isola sognata, la città della giustizia, dove il denaro è bandito. Pensate, dice quello che diceva Francesco, ovviamente in altro contesto, la... con altro stile, dove l'unione tra le persone fa capire che gli uomini sono tutti uguali di natura e di destino, e questo si esprime nella comunione dei beni e nella rinuncia al fatto che qualcuno possieda in maniera esclusiva dei beni. Quando in questo periodo di utopia, in questo paese di utopia, arriva il messaggio cristiano, viene accolto come qualcosa che si aspettava. Il cristianesimo arriva come un fatto naturale, eravamo già cristiani, noi di utopia. Cristianesimo come utopia, no? O il mondo rovesciato. L'altro cristiano che vi citiamo anche nel foglio è Bartolomeo Las Casas, spagnolo, un ricco spagnolo, che va anche lui con i suoi amici, va in America a fare il colono col sistema della commenda, crede di essere anche lui nel giusto facendo così. Cosa fa? Gli dà da mangiare, cosa vogliono questi in più? Sono delle bestie, basta mantenerle. Il loro lavoro frutta, il loro lavoro nei campi e nelle miniere, frutta i tesori che portiamo poi in Spagna o in Portogallo. Questo è il sistema della commenda. colpito dalla predicazione del Vangelo di un domenicano, capisce l'inumanità di quel trattamento e di quel sistema e vivrà tutta la vita, si farà domenicano, diventerà vescovo, lotterà tutta la vita per costruire leggi giuste che riconoscono agli indios la dignità di uomini. Noi gli americani abbiamo fatto fatica a riconoscerli come uomini, abbiamo fatto molta fatica a ammettere che erano uomini. Dovrebbero ricordarsi anche gli americani, oltretutto, della nostra superiorità culturale. Anche gli indios, quegli esseri che gli europei fanno fatica a considerare uomini, sono da trattare come uomini, hanno il diritto alla libertà, alla terra, alla cultura. Ma la Chiesa, diciamo, dominante, prevalente, non prese la via di Erasmo. In realtà seguì una via più infuocata, più drammatica, che ha nei due versanti, se volete, appunto Lutero e Ignazio di Loyola, no? Forse non aveva le energie per un confronto forte con la modernità. Forse ci vedeva anche il pericolo di mondanizzazione, basta guardare cosa hanno fatto i papi nel Cinquecento, forse aveva ragione, perché i papi si sono messi a fare i moderni, ma sono diventati dei satrapi. Se conoscete la storia, il Cinquecento, i cardinali e i papi di Roma erano uno scandalo, tutti dal primo all'ultimo, non c'era niente di Vangelo lì dentro. Quindi dice, se l'umanesimo vuol dire questo, le grandi cose che andiamo a vedere a Roma dei papi del Rinascimento saranno belle cose, ma non sono state belle per come sono nate. E invece bisognava rispondere all'angoscia profonda di salvezza delle persone, al bisogno di salvezza e di spiritualità che l'individuo rivolgeva alla Chiesa. E per un altro verso bisognava rispondere a una profonda esigenza di evangelizzare il popolo, perché l'Europa del XVI secolo aveva solo le apparenze del cristianesimo. La gente, soprattutto le masse rurali, erano ancora tutte penetrate di mentalità animista e pagana, ignoravano il Vangelo, si affidavano ai maghi, alle fattucchiere, alle streghe, più che ai loro parroci, che del resto erano poco preparati, ignoranti, dei costumi discutibili, nessuno dei quali resideva nella parrocchia, anche qui a Redona, nel Cinquecento il parroco era un frate di Brescia, non abitava qui per niente, per dirne una. Questa riforma, che voleva rispondere all'angoscia di salvezza dell'individuo e a questa cristianizzazione del popolo, trovò in Lutero il suo profeta. Adesso non c'è possibilità di parlare molto, ma certamente Lutero è stato un cristiano geniale. L'angoscia dell'uomo, se avete presente un po' il movimento luterano, no? Che si basa tutto su questo, che l'angoscia dell'uomo trova riparo nella fede. È la fede che ci salva, solo la fede della misericordia e nella grazia di Dio. Questo è il primo pilastro del protestantesimo. Il secondo è che la Chiesa deve rimettere al centro la scrittura. È la scrittura che nutre la spiritualità del fedele, mica i papi. È la scrittura, è la parola di Dio, appunto. No? E quindi è necessario liberarsi da una Chiesa che finisce di schiacciare i fedeli e la possibilità di un'autentica esperienza del Vangelo, e quindi contro l'idolatria del Papa, gli eccessi delle devozioni ai santi e alla Madonna, un dottrinalismo, un ritualismo soffocanti, eccetera, eccetera. Questo movimento protestante di protesta dei cristiani, non sapevano ancora che erano protestanti, era un movimento di ritorno al Vangelo, no? Questo movimento protestante travolse la Germania e quasi tutta l'Europa settentrionale interpretando anche situazioni economiche, sociali, e preparata anche appunto dall'umanesimo, dalla devozione moderna. Cioè. Restarono cattoliche le tre grandi nazioni latine dell'Europa del Sud, l'Italia, la Spagna e il Portogallo, grazie all'azione dei papi, degli Asburgo e dell'Inquisizione, ma soprattutto grazie a una vigorosa riforma cattolica, o controriforma, ci dicevano a scuola, no? Una riforma parallela guidata da Roma, che ha l'espressione più significativa nel Concilio di Trento, il quale compie un grandioso lavoro dottrinale di precisazione appunto sull'identità cristiana. In polemica col protestantesimo vi ricordo solo alcuni: e Bibbia, dice Lutero, e tradizione, dice il cattolicesimo. Dio, la grazia, dice Lutero, e l'uomo, dice il cattolicesimo. La fede e le opere, la spiritualità e i sacramenti. Quindi questa cucitura degli aspetti più antropologici, più religiosi, più storici anche, che il cattolicesimo fa rispetto al protestantesimo, no? Quindi tutto sto lavoro dottrinale che sta alla base poi dei catechismi, quelli che abbiamo imparati noi a memoria, sono i catechismi del Concilio di Trento, anche quello di Pio X viene da Trento, quello che i parroci hanno portato nelle parrocchie, è il catechismo di Trento, e un coraggioso programma pastorale fece il Concilio di Trento sulla vita dei vescovi e la residenza. I vescovi erano principi che se stavano da una parte, il vescovo di Bergamo era il nobile Bembo di Venezia, che stava a Venezia evidentemente, no? Quindi doveri dei vescovi, le visite pastorali, i sinodi, la riforma della vita religiosa, la creazione dei seminari, perché se hai un clero ignorante, impreparato, dai cattivi costumi, non farai mai venire su delle comunità vive. La grande invenzione moderna della pastorale è stata l'invenzione dei seminari, di questo noviziato di preparazione del clero che dura molti anni, no? La promozione del catechismo, anche ai bambini, della liturgia nelle parrocchie e della preparazione del ministero delle virtù del prete. E proprio da un clero molto formato, dedito alla cura delle anime, partì una decisiva opera di nuova evangelizzazione, che darà luogo a quella pastorale che noi abbiamo conosciuto, quella pastorale capillare, profonda, che caratterizzerà tutta l'era tridentina. Una pastorale che ha al centro la diocesi e le parrocchie, la catechesi diffusa dai ragazzi agli adulti, la pratica della confessione e comunione annuale, lo sviluppo delle confraternite, delle devozioni e le pratiche di carità. Quindi la carità torna in qualche maniera ad essere una dimensione costitutiva della comunità cristiana, parrocchiale, territoriale. Ed è questo movimento pastorale di un Vangelo portato tra le case che incoraggerà una cura dei poveri a domicilio. C'è una sorta di cura della povertà del territorio e della vita di tutti i giorni. Un San Vincenzo de Paoli, le sorelle della carità, a cui ci si riferisce ancora con la San Vincenzo, per esempio, indicherà questo stile che coinvolgerà nuove congregazioni, ma anche i cristiani delle parrocchie, a prendersi cura delle povertà della gente, povertà materiali ma anche culturali, quando diventerà l'alfabetizzazione, eravamo quasi tutti analfabeti, quando in epoca moderna si introdurranno le scuole, la carità non sarà solo portare il pacchettino da mangiare, aiutare i poveri materialmente, ma sarà anche istituire dell'istruzione, fare la scuola. E le suore e i preti nell'Ottocento da noi, questa pastorale tridentina, costruiranno le scuole prima che diventino statali, e molte congregazioni religiose sono nate per la scuola degli ignoranti appunto, no? Ma questo è ciò che è arrivato, sono cose che un po' conosciamo perché sono arrivate fino a noi attraverso un cristianesimo parrocchiale all'interno del quale noi siamo qui a chiederci all'inizio del 3000 quali sono le esigenze di una nuova evangelizzazione. E io spero che questi discorsoni sulla storia, che magari ci stordiscono un po', beh, ci sveglino anche solo un momento da questa apatia, perché le 5 lire o guardare le 2 o 3 della San Vincenzo dell'Unitalsi mi sembra proprio una cosa un po' misera. Se i cristiani pensano di affrontare le grandi sfide che abbiamo di fronte con questi atteggiamenti, siamo fritti.